Rieccoci alla fuga del gatto, puntata del... Oddio, che giorno siamo oggi? Il 22? Domenica 22 gennaio 2017, sempre su Radio Wombat, ovviamente, o Wombat Radio, a seconda di quello che vi piace di più. Con me c'è, cioè, come sempre, Virginia, che ormai secondo me ti possiamo promuovere a
Sì, faccio il passaggio di livello.
conduttrice. Come
Sì.
si dicono le radio quelle
Faccio lo
vere?
scatto,
Che cazzo,
conduttrice.
sì, secondo me hai fatto lo
Conduttrice.
scazzo,
Sì, lo
lo
so. Me lo
scazzo.
merito,
Hai
dai.
fatto lo scazzo.
E
Lo scatto d'anzianità.
l'ospite in studio, perché questa volta abbiamo l'ospite in
Sì,
studio.
abbiamo deciso che secondo me anche lei in realtà è a fare la gavetta e poi anche
Esatto.
lei spera di poter fare uno
In
scatto.
realtà in questa sede è più che altro un ostaggio, cioè
Sì.
è stata, diciamo, attirata con l'inganno e
Sì, dalla
bloccata qui.
stufetta,
Quindi
che
la
c'è una stufetta.
Marghe, ecco, signori e signori, in studio.
Esatto, anche lei, perché anche noi, come altre trasmissioni qui al Wombat, che hanno i loro ospiti in studio, fanno i
Esatto.
concorsi per far vincere ai propri ascoltatori un posto per ascoltare la diretta, anche noi facciamo la stessa cosa, ma
Tribuna d'onore,
sì, però in
sì.
realtà non facciamo i concorsi, noi li rapiamo,
Esatto, è
sì,
stato un rapimento
li
dai piani
obblighiamo.
bassi, con l'inganno.
Esatto. E oggi, questa domenica, vi raccontiamo una storia di quelle belle, edificanti, visto che domenica scorsa vi abbiamo,
Siamo state un
sì,
po'.
siamo state un po' hardcore
Sì.
e vi abbiamo raccontato cose bruttissime di
Soprattutto
mutilazioni.
per gli uomini, c'era cioè una puntata
Sì, era
un
una
po'
puntata gore.
forte.
Ma questa domenica vogliamo un pochino indorarvi la pillola e quindi passeremo a delle cose molto più edificanti, perché vi parliamo dello schiaccianoci di Tchaikovsky, classicone, di cui io, vabbè, dai, lo devo dire subito, io non so niente, faccio schifo
Vabbè,
e quindi c'è, cioè, qui
è
la
onesta, è
Virgi, meno
onesta.
male che ci racconterà tutto,
Bene.
perché io se no facevo scena muta come alle elementari.
Bene, sì, diciamo questo. L'opera balletto dello Schiaccianoci è una delle più famose, insomma, tra gli appassionati di balletto classico, ma in generale comunque. E forse una delle più famose anche meritatamente, diciamo, che non vive no, di falsa gloria, perché è effettivamente bella, chiaramente una parola riduttiva, ma piuttosto anche complessa e con delle sfaccettature molto interessanti anche rispetto a, diciamo, tutta la tradizione del balletto classico in generale. Un po' perché l'autore, chiaramente, Tchaikovsky, per quanto uno possa amare o non amare, insomma, il suo stile, il momento appunto in cui componeva, era fondamentalmente appunto così dettato da queste vene di romanticismo estremo, che in musica chiaramente poi assume connotazioni abbastanza diverse dalle altre arti letterarie, però diciamo si colloca un po', diciamo, se proprio si vuole collocare in questa corrente qui.
È per quello che non ne so niente,
Ecco,
secondo me.
perché effettivamente appunto per tante cose, anche un po' superficialmente, viene considerato un po', come dire, come che degli impressionisti francesi, cioè diciamo talmente amati, talmente sfruttati e anche un po' forse appunto sciacquati di quella che sarebbe magari un po' la loro invece motivazione iniziale, la loro spinta iniziale, che tutto era fuorché piacere al borghese americano, insomma,
Sì,
invece
sono
ora
stati.
spesso nell'arte succede che bisogna prendere un po' sempre, capire il contesto storico, no? E da dove vengono certe cose, non magari come adesso vengono viste. Ho fatto il riferimento all'impressionismo francese proprio perché è uno dei più, no, calzanti, però fa capire
Sì,
un'arte che
certo, le
era nata
ballerine
come
di
di,
Degas
esatto, era
che.
un'arte che era nata come dirompente, come, no, destrutturante di tutta una serie di formalismi, in realtà è divenuta poi la più mainstream, se vogliamo, la più borghese in un certo senso. Così forse un po' soffre anche, molti musicisti classici soffrono di questa eredità e di questa critica postuma.
Con lo
Ma
Schiaccianoci, secondo me, ci hanno fatto anche la pubblicità di un SUV,
oh
può
no, vabbè,
darsi.
le musiche delle Schiaccianoci sono tra le più davvero, proprio perché come vedremo è diviso in molti, molti frammenti e estraibili facilmente e molto belli, anche presi proprio nella loro, unicità nella loro brevità, proprio perché è strutturato come una serie in molti mondi, esatto, e quindi poi è stato molto sfruttato per gli spot, per tanti.
Ci faremo anche noi uno spot della radio.
Ce l'avremo. Per cui ecco, nel 2012 l'opera balletto con le musiche composte appositamente da Piotr Ilich Tchaikovsky compiva 120 anni, essendo poi infatti il suo debutto del 18 dicembre del 1892. E, diciamo, nei primi anni 90 dell'Ottocento, il direttore del Teatro Imperiale di San Pietroburgo, il Teatro Mariinsky, Ivan chiedere di pronunciare bene in russo, abbiate pietà,
Svorovsky,
commissionò a Tchaikovsky un'opera, appunto, un'opera specifica, la composizione di musiche per un nuovo balletto, perché dopo il grande successo che il compositore aveva avuto per il suo balletto La Bella Addormentata, appunto, era molto richiesto. Il compositore si fece aiutare anche questa volta da Marius Petipa, che era un coreografo, uno dei primi, tra l'altro, appunto, applicare, insomma, la forma danza al teatro, con cui aveva già lavorato per altre opere, e che gli propose un adattamento, glielo propose proprio lui, un adattamento del racconto Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi, che in originale era di Eta Hoffman, ma la loro versione, loro scelsero la versione di Alexandre Dumas padre, quindi la versione di Alexandre Dumas padre di questo racconto, che era più... diciamo un po' più semplice, un po' meno, aveva appunto un po' meno complessità rispetto a quella di Hoffman originale. E comunque anche la versione di Dumas fu chiaramente semplificata notevolmente rispetto all'originale, per essere più adatta, insomma, alla narrazione con musica e balletto. Quindi chiaramente i balletti sono sineddochi, cioè prendono una parte per il tutto, devono rappresentare ovviamente dei caratteri, delle storie, quindi non possono avere un libretto di un'opera lirica, perché chiaramente non c'è la parola. E questo, la storia appunto fu un po' semplificata e adattata per essere un balletto in due atti, quindi non è nemmeno molto lungo rispetto ai balletti tradizionali, dura 90 minuti la suite, insomma, compresa l'ouverture totale, quindi... E, appunto, a parte alcune interruzioni, insomma, la realizzazione fu abbastanza veloce, e anche se ovviamente, come spesso capita, il rapporto tra Tchaikovsky e Petipa fu un po' burrascoso, perché chiaramente, come spesso accade, insomma, quello che volevano realizzare, che avevano bisogno di prendere dal libretto, andava un po' spesso in contraddizione. In generale, diciamo, la suite, che fu poi anche estremamente popolare anche in sede concertistica, cioè proprio come suite da concerto, fu realizzata nell'agosto del 1892 da Tchaikovsky, e a differenza degli altri due propri balletti, per i quali non era stato convinto a creare una suite. Qui invece fece proprio questa suite in anteprima, diciamo, prima che uscisse il balletto, per vedere che risultato poteva avere, insomma, se piaceva.
Perché sì, voleva arrivare preparato.
Era un ragazzo un po' così lui. quindi, insomma, diciamo, per vari passaggi poi si arrivò alla struttura completa del balletto, e come vedremo è composto di varie danze e molto particolari, e la, diciamo, la debutto fu diretto personalmente da Tchaikovsky a San Pietroburgo, appunto, nel 1892. Prima aveva già fatto debuttare la suite solo per strumenti, senza il balletto, che era una cosa abbastanza originale, che non si faceva solitamente, si faceva tutto insieme. Cioè, prima ci fu un debutto proprio della parte orchestrale, questo fa capire quanto fosse importante per Tchaikovsky che la musica non fosse soltanto a servizio dei corpi, della coreografia, ma che fosse
assistente.
Un'opera, esatto, che lui volesse un'opera fortemente sinfonica, anche in un certo senso, no? Da qui i problemi probabilmente col coreografo, che invece probabilmente voleva andare in un'altra direzione. Molto importante per Tchaikovsky era l'uso di un nuovo strumento musicale che vuole introdurre proprio per la prima volta nella sua carriera in questo balletto, che è la celesta, molto amata.
Che bella,
sappiamo,
la celesta
in questa sede.
Bella.
E l'aveva vista a Parigi, l'aveva vista usare a Parigi e la volle assolutamente, e l'aggiunse all'organico strumentale, che appunto per la prima volta si avvale di questo strumento in Russia.
Ma c'ha ragione, ma lo potessi fare anch'io. E ora metto
vorrei una celesta. Altro che.
Madonna.
E in alcuni passaggi del secondo atto, nel passo a due, nella danza della fata confetto, insomma, è uno strumento che caratterizza molto questo balletto, che spesso si sente e che riconoscerete.
E in effetti dà un bel tocco di esatto, surreale, esatto, di fiabesco di suo. Anche il nome, la celesta.
Esatto, infatti. Insomma, alla fine, il 18 dicembre del 1892, lo Schiaccianoci ha la sua prima teatrale, appunto al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, e per cui, insomma, da questo momento in poi, in realtà, cioè, non ha il successo che avrà poi nel tempo, come sempre, non ha un successo
strepitoso.
Un successo strepitoso all'inizio, a parte le critiche buone alla prima ballerina, che è quella che interpreta la fata confetto, perché si pensa sempre che il personaggio principale, Clara, inizialmente sia il personaggio principale sia Clara. In realtà questo viene poi più tardi, perché come vedremo questo balletto ha avuto poi delle grandi modificazioni nel tempo nei paesi dove è stato fatto. Quindi diciamo in questa prima fase, diciamo, la parte principale è fondamentalmente appunto questa della fata confetto, che per la prima volta fu interpretata da una ballerina italiana, Antonietta Dell'Era, e i ruoli dei bambini per la prima volta venivano interpretati da veri bambini delle scuole magari di ballo e non da adulti, come invece
che inferno le prove.
Sì, esatto. L'orchestra fu diretta non da Tchaikovsky ma da Riccardo Drigo, compositore e direttore d'orchestra originario di Padova, figuriamoci, che trascorse buona parte della sua carriera a San Pietroburgo. E questo appunto fu invece non un insuccesso, ma non fu un grande successo. Alcuni critici scrissero recensioni appunto favorevoli nei confronti del corpo di ballo, delle scenografie, eccetera. Però il libretto fu anche molto criticato per aver semplificato eccessivamente il racconto di Hoffmann e di Dumas, mentre le musiche piacquero molto agli spettatori, cioè quasi più le musiche. C'è da dire che Petipa nel corso della realizzazione si era ammalato e gli era subentrato un altro, per cui probabilmente anche questo aveva reso un po'
in realtà palesemente, siccome c'erano degli scontri, esatto, era stato avvelenato.
Forse
da Tchaikovsky.
Sì, nella nostra sempre distopie storiche, certo, che ci piacciono a noi. Quindi questo, insomma, direi, questa è la parte, diciamo, della genesi, la prima parte della nascita del lavoro in Russia. Vedremo poi che avrà una storia molto, molto lunga e cambierà molte volte in maniera significativa e assumerà anche dei significati diversi come opera. Per chiudere questa prima parte, il balletto è interessante, l'opera in generale, la musica del balletto è interessante, in generale, a mio avviso, uno dei più interessanti di tutto il repertorio del balletto classico, poiché il ruolo di Clara, il ruolo delle figure femminili in Clara in particolare, è molto diverso dalle classiche figure femminili dei balletti tratte dalle fiabe, come potevano essere Cenerentola, La Bella Addormentata, appunto, di Tchaikovsky stesso, ma anche altri, perché il personaggio di Clara presenta molte più sfumature, fa un viaggio, una crescita, diciamo, dall'inizio, attraversa proprio una metafora della sua crescita personale, da bambina a donna, fondamentalmente.
Un balletto di formazione.
Un balletto
sempre voluto
formazione.
Dire.
Sì, brava. E perché appunto lei ha un carattere, il personaggio di Clara permette una interpretazione maggiore, se vogliamo, rispetto ad altre figure femminili del balletto classico, e questo viaggio nel mondo delle fate che vedremo farà, le battaglie che deve affrontare, sono appunto metaforiche della sua crescita e in certo senso del passaggio all'età adulta, anche perché no, attraverso la scoperta dell'amore di questo personaggio maschile, che inizialmente è un giocattolo ma poi si rivela umano. E qui ci sarebbe da aprire una parentesi sull'educazione di genere notevole e interessante, ma che faremo magari in un'altra puntata.
Sì, ma la prossima volta parleremo di un personaggio che sembrava umano e si rivela poi in realtà essere un giocattolo.
Esatto.
Sì.
E quindi questo, insomma, a me piace molto, al di là un po' anche sfrondandolo da tutta la sua leziosità che ha acquisito nel tempo, ma proprio per questi caratteri unici, anche un po' a tratti inquietanti, misteriosi, lo vedremo, certi personaggi sono proprio, è un po' per questo uscito. È un po' un fantasy fondamentalmente, l'uscita dalla realtà, il viaggio nel sogno e il ritorno alla realtà cambiati. Insomma, siamo, appunto, il personaggio cambia dall'inizio alla fine
A
del
me è
balletto.
sempre, cioè lo associo, non so per quale ragione, ma forse lo so, a Neil Gaiman, alle cose
Sì,
scritte da Neil
ma
Gaiman.
perché in realtà, appunto, essendo il racconto di Hoffman, piuttosto, un grandissimo scrittore, ma appunto essendo tratto non da una fiaba di Perrault piuttosto che dei fratelli Andersen, ma da un racconto strutturato, c'ha ovviamente una base letteraria molto più
Sì, con le sue
profonda.
ambiguità, le sue ombre.
Chiaro, e quindi anche l'opera, per quanto semplificata, per quanto sciacquata, estratta, conserva dei tratti forti, e i personaggi ovviamente sono diversi rispetto a quelli magari appunto che se, del Lago dei Cigni piuttosto che della Cenerentola, eccetera, eccetera. Per cui si è prestato, poi vedremo, a delle interpretazioni molto interessanti che vanno anche proprio lontano dal tema classico natalizio a cui è abbinato, poi lo vedremo. Intanto possiamo far sentire un pezzo.
Sì, facciamo sentire il primo pezzo. Allora, che aspetta, aspetta, dov'è? Dov'è che mi sono scritto?
Che dovrebbe essere Ouverture,
Sì,
l'ouverture
l'ouverture dello
che poi si chiama
schiaccianoti.
mini ouverture, si chiama breve ouverture proprio perché appunto non è un'opera lirica, è un balletto, per cui ha un'ouverture abbastanza breve e che già presenta dei temi e dei tratti che poi torneranno, insomma, nel corso dell'opera.
Sentitevi questo ascolto. Gli ascolti di questa domenica sono tutti molto brevi, sentirete, quindi non è che potete stirare per ore con la nostra musica, ma più che altro ascolterete noi che parliamo e poi qualche ascolto piccolino di musica. Però oggi vi va così, è la varietà, via. Quindi niente, a voi l'ouverture di Tchaikovsky e lo schiaccianoci.
Thank you.
rieccoci dopo questo primo ascolto che vi abbiamo fatto sentire, l'Overture, e continuiamo sul racconto di questo schiaccianoci. Vi abbiamo un pochino introdotto, beh, io non ho fatto niente, veramente, continuerò a non fare
niente. Io l'altra volta ero impreparata, per cui
hai visto, un po' per uno, è per quello che sei stata promossa, che
vedi?
Mica per niente,
lo so,
per
ho fatto lo scatto,
valore dimostrato sul campo. E quindi in realtà vi abbiamo un po' raccontato delle vicende generiche che gli alti e i bassi che hanno accompagnato questo balletto, come è stato generato, come è stato recepito anche. E adesso però vi raccontiamo un pochino nel dettaglio di cosa parla questa...
Sì, ecco, sì, una piccola, certo, la sinossi. Allora, il balletto si svolge, perché poi appunto essendo un'uscita dal tempo classicamente inteso, no? Comincia la notte di Natale e finisce la mattina, in realtà poi ovviamente, come sempre, c'è un'introduzione del tempo classico. E avvengono molte cose all'interno. La notte di Natale si svolge appunto agli inizi del XIX secolo. Il signor Salbaum indice una festa per i suoi amici e per i loro figli. Appunto, in attesa dei regali, c'è questa atmosfera di entusiasmo, di attesa dei regali natalizi, tutti i bambini aspettano.
Tutti sappiamo bene, esatto, cosa si prova.
E quando arriva alla fine il signor Drosselmeier, che è appunto uno dei personaggi principali, lo zio di Clara, Clara è la figlia di quello che dà la festa ed è la protagonista, e col fratello Fritz, che porta regali a tutti i bambini, li intrattiene con giochi di prestigio, perché appunto è un po' un mago, è un po' un personaggio un po' ambiguo, un po' particolare. Incute anche paura ai bambini inizialmente, perché appunto ha questo fascino un po' ambiguoso. Alla sua nipote prediletta, appunto Clara, regala uno schiaccianoci a forma di soldatino, che Fritz, ovviamente fratello pestifero, rompe per dispetto.
Che poi, ma che regalo è, scusami?
Ma infatti, che regalo è uno schiaccianoci a una bambina?
Sbattendo
da qui ci doveva venire il dubbio. Perché Drosselmeier ripara questo schiaccianoci, via via la festa insomma continua danzando, finché appunto tutti se ne vanno e Clara, stanca, insomma, crolla a mezzanotte, finché rimasta sola nella stanza, insomma, insieme all'albero di Natale, in questa stanza durante la notte, tutto intorno a lei comincia a crescere, a diventare grande, a ingigantirsi, l'albero, i giocattoli, e arrivano appunto una miriade di topi sbucati da non si sa dove, a questo punto sono di dimensioni notevoli rispetto alla bambina, perché tutto si è ingrandito un po', diciamo, se si vuole pensare anche a Alice, in un certo
infatti
senso. Infatti probabilmente Carol ci aveva guardato e cercano di rubarle lo schiaccianoci,
perché è un regalo veramente ambito
da tutti, che ai topi gli farebbe comodo uno schiaccianoci,
cioè non formaggio, lo schiaccianoci.
Vogliono lo schiaccianoci, lei lo difende ovviamente e lo schiaccianoci si anima e ingaggia questa battaglia, diventa umano quindi, e ingaggia questa terribile battaglia con gli altri soldatini regalati al fratello, quindi che diventano il suo battaglione, e alla fine affronta il re topo, il re di tutti i topi, e c'è questa battaglia, e Clara, per salvare il suo schiaccianoci, prende, e qui è divertente, a ciabattate il re topo, che comunque non l'aveva fermato uno squadrone
plotone
di soldatini, ma lo ferma una ciabatta, insomma.
Le vecchie maniere.
La vecchia ciabattata,
anche
mia nonna.
Battipanne.
Era sempre, è tuttora, insomma, a favore, un metodo educativo interessante.
Certo. Come Tom e Jerry.
Esatto, lo schiaccianoci si trasforma ulteriormente in un principe, perché che fai, non ti trasformi in un principe, e porta Clara si apre questo mondo, diciamo, appunto fantastico, entrano in questo mondo, questa foresta innevata, e il primo atto appunto si chiude con questo valzer dei fiocchi di neve. Nell'atto secondo, insomma, c'è tutta una serie di vicende in cui il giovane principe porta Clara a visitare questo regno dei dolci. Io ho sempre amato questo balletto per questo, fondamentalmente, diciamo la verità, perché essendo una golosa compulsiva ossessiva, questo regno dei dolci a me mi attraeva in maniera particolare, dove li riceve appunto questa fata confetto, è un po' la regina poi di questo mondo, che appunto avvia questo passo a due molto famoso nel balletto, insieme allo Schiaccianoci, cioè questo bellissimo passo a due, molto, insomma, celeberrimo. Tutto il palazzo, tutta la corte, perché a questo punto loro sono entrati in questo mondo alternativo fatto appunto di palazzi costruiti di leccornie di questa corte magica in cui si alternano una serie di danze composte da ballerini antropomorfi, per cui sono chicchi di caffè, fate confetto e chi più ne ha più ne metta, che sono poi le famose suite che si sentono spessissimo appunto, in primis in Fantasia di Walt Disney, l'abbiamo già citato nella puntata su Fantasia. Quello che in Fantasia vedete con le fate dei funghi, dei cardi e dei fiori sono in realtà proprio questa suite di balli delle fate dello Schiaccianoci.
Quindi si capisce che
Esatto.
Frisney non era
No,
così
è che
fuori di testa, non si era proprio
esatto.
calato in
No,
tilt.
è che comunque
C'era
Frisney
un.
lo sapeva di cosa parlava.
Era colto comunque, non è.
Diciamo, ecco, che la storia, diciamo, continua e si alternano appunto questi passi a due del principe con Clara, il principe con la fata confetto, eccetera, eccetera, finché poi il balletto si conclude con un ultimo bellissimo valzer e il sogno della bambina finisce, la bambina si sveglia mentre albeggia e ripensa appunto a questo sogno magico abbracciando quello che ormai è tornato a essere il suo Schiaccianoci. Quindi ecco, diciamo che questo in brevissimo è la storia, che non rende, ovviamente non fa giustizia al racconto di Hoffman, che come abbiamo detto era molto più profondo e complicato, con parti molto più lunghe, eccetera, eccetera, però diciamo questa è la semplificazione che è stata fatta a favore della creazione del balletto. Sì,
Giustamente.
possiamo qui appunto far
Sentiamoci un altro
sentire un già
pezzo.
qualcosa, sì.
Allora, abbiamo la marcia a questo punto, giusto?
Sì, che appunto rappresenta i soldati, questa battaglia che vi dicevo c'è cioè
Il
iniziale,
tentativo
tentativo di respingere il re
che poi
elettorio.
sappiamo non va bene, a buon fine
No,
perché
infatti,
niente come una vecchia
come la
ciabatta.
vecchia ciabatta di Clara, che non è
Esatto.
Clara, poverina, ma la sua ciabatta effettivamente,
Esatto.
letterale,
E quindi
Clara.
niente, abbiamo questa marcia dei soldatini e anche questo un pezzo piuttosto piccolo e torniamo tra pochissimo. rieccoci di nuovo qua, Fuga del gatto, Schiaccianoci, quella che avete appena sentito era la marcia di questo plotone di soldatini imbufaliti che cerca di respingere questa orda di topi maledetti capitanati dal re ratto, e però appunto come sentivamo dalla sinossi non ce la fanno, ma la potente ciabatta di Clara vince su tutto, quindi poi il bene trionfa in qualche maniera e si va in una fase successiva che è quella più onirica. Beh, insomma, non è che il resto non lo fosse, ma
però insomma è il secondo, è come in Inception, ci sono i livelli è il secondo livello, quello proprio del sonno più profondo. Diciamo che come già accennato, il balletto non rimase effettivamente nella versione di Petipa e di Tchaikovsky a lunghissimo, nel senso che già dal 1944, quindi diciamo il balletto girò l'Europa in questa versione per molto. Poi però diciamo il grande successo e l'eterna gloria, l'eterna fama, forse si devono, soprattutto nel Nuovo Mondo, in America, in generale nell'Occidente, ma insomma poi nel Nuovo Mondo, è in parte dovuta a William Christensen, fondatore della compagnia del San Francisco Ballet, che importò il lavoro negli Stati Uniti per primo nel 1944, E la coreografia fu ricostruita, rimontata da niente poco di meno che Georges Balanchine, insomma, che comunque il nome sacro della storia della musica.
Stuporone, fatelo stuporone.
Sì, poi ce lo proviamo l'effetto quello del...
Stuporone, sì. Della signorina Vaccaroni.
Esatto.
Che dice stuporone.
Per quindi, appunto, per la sua prima rappresentazione nel 54, Balanchine creò una vera e propria... nuova coreografia e dette vita poi alla tradizione invernale delle rappresentazioni dell'opera negli Stati Uniti, perché questo balletto è divenuto sinonimo di Natale e di rappresentazioni natalizie, di festa, in particolare in America, cioè lì ha assunto questo significato molto legato alla stagione che inizialmente non aveva. Fondamentalmente sì, il tema era natalizio perché la storia era ambientata la notte di Natale, ma non è che per forza veniva messo in cartellone solo a Natale, come invece in America qua fanno, perché praticamente viene dato così.
Perché
solo.
In America gli piace semplificare, hanno bisogno di credere le cose, in certe cose sicure.
Elementi semplici,
sì,
rifugio.
Sì, non è che puoi cambiare tutte le volte.
No. Per cui Balanchine, si diceva, decise di dividere il balletto in due parti, seguendo la trama originale, in realtà la realtà e il sogno, quindi il balletto è diviso proprio tra, nella sua versione, nella versione di Balanchine, diviso proprio un po' nettamente tra la parte della realtà, quindi la prima parte della festa.
Che però dura pochissimo, quindi la parte della realtà.
Sì, perché in realtà, infatti, questa versione è poi quella che viene rappresentata sempre dal New York City Ballet. Diciamo che lo Schiaccianoci è anche uno dei soggetti più rappresentati in generale dalle scuole di ballo. Un'altra versione in Italia molto famosa è quella creata per la scuola di ballo dell'Accademia alla Scala di Milano da Federico Olivieri e rappresentata anche nel 2011, nel 2012, insomma nelle ultime stagioni. Un'altra invece molto famosa sempre per la scuola di danza del Teatro dell'Opera di Roma, ricostruita da Pablo Moret e Ofelia Gonzalez. Chiaramente si parla sempre di costruzione coreografica sui passi base di Balanchine e di quelli prima di Petipa, perché questo succede nei balletti, non è che si cambia, cioè nel senso si prende la coreografia base diciamo legata al balletto e poi ogni coreografo chiaramente dal suo taglio, dal suo il suo stile, eccetera. In recenti allestimenti la partitura di Tchaikovsky non è riprodotta sempre fedelmente, perché purtroppo a causa della necessità di allungare a volte il balletto, perché il balletto, appunto, si diceva, dura meno di 90 minuti ed è quindi più breve rispetto ad altre composizioni di Tchaikovsky. In alcuni casi, purtroppo direi, perché mi sembrano operazioni tremende, la partitura è stata... ci siamo rimpolpata con aggiunte di brani provenienti da altre opere.
Sì, una aberrazione.
Ma perché? Mentre in altre ancora sono state riordinate le musiche originali con scalette diverse, perché appunto essendo tutto molto diviso a danze, a passi a due, eccetera, si possono appunto un po' risistemare anche al loro interno, no?
Sì, questa è una di quelle cose che vengono fatte spesso e che veramente
Sì, io trovo un po', sì,
capisce.
esatto, perché però, insomma, per motivi probabilmente di vendita, anche per non farla proprio tutti uguali, perché la fanno tutte le compagnie più famose nel mondo, per cui probabilmente anche per non rifarla tutti uguali, cercano di cambiarla un po'
O per dare risalto anche a
a
quella o
certe
quella
parti, perché
diva.
magari, non lo so, appunto, mi si diceva in alcune, soprattutto nella prima versione, Clara non era un personaggio principale, era più importante la fata
Esatto.
confetta. Addirittura Clara a volte è interpretata da una bambina chiaramente studiosa di danza, però una bambina, mentre poi il risalto principale viene dato alla fata confetto, che è poi
Beh,
quella che c'è ai passi al
come del
duo,
resto si
per
fa
dire.
anche nel mondo dell'opera negli ultimi anni, che
Esatto.
magari c'è il soprano strapagato e allora si altera un po' la partitura e
Sì.
si mette qualche nota più difficoltosa che non c'era originariamente per dare risalto al.
Esatto, è un
Che
po'
schifo,
questo. Per noi,
maledetti.
appunto, per noi non c'è, il balletto non è così tradizionale di un periodo, non è nemmeno così, cioè in Italia appunto non ha questa. Però si deve pensare appunto che per il mondo anglosassone, in generale, Nord America, eccetera, c'ha proprio questa valenza legata al periodo natalizio e c'è tutta una serie poi di un'iconografia molto specifica che è stato molto difficile cambiare. Pochi sono riusciti a intervenire, diciamo, in modo interessante sull'iconografia del balletto. Un esempio, appunto, dicevamo anche prima, fuori onda, è quello di Maurice Sendak, il disegnatore grafico, insomma, illustratore, che fece una bellissima versione illustrò il libro originale, La storia di Eta Hoffman originale, e dal suo libro di illustrazioni, il balletto, il Philadelphia Ballet, volle ricavare le scenografie, i costumi e le scene per lo schiaccianoci, che hanno quindi l'impronta specifica di Maurice Sendak. Quindi questo è uno forse ecco, delle versioni meno
Ortodosse.
Natale style e più appunto stilisticamente, ecco, poi di sicuro ce ne saranno dell'altre. Il balletto ha avuto anche versioni cinematografiche, nel senso che appunto Fantasia, per esempio, di Disney ha tratto la suite delle danze per fare il suo pezzo legato appunto a un'altra interpretazione stilistica che non c'entra con Natale, anzi sono funghi, fiori, piante. Forse il balletto di Fantasia, dei funghi e dei fiori e delle piante è quasi più vicino diciamo alla genesi russa, perché forse fa più riferimento alla genesi, perché appunto la suite scritta da Tchaikovsky prende le danze sono tipicamente, appunto, addirittura ci sono la danza russa, Trepak, quindi proprio, cioè, c'è un riferimento alla cultura, alla musica popolare russa, alle danze, che chiaramente Tchaikovsky rivisita col suo stile, però c'è una forte impronta in questo senso. E quindi Disney, chissà, Disney forse si vuole rifare, insomma, i disegnatori si vogliono rifare forse più a questo che invece
Voleva
alla.
dire, ci riusciamo anche noi, non solo voi russi.
Capisci? Quindi andare oltre, insomma.
Sto continuando a sbattere sul microfono, scusate se ogni tanto
Stasera siamo allo
sentite fare
svando.
spac, spac, sono io.
E poi volevo appunto sottolineare che c'è una versione del 1990 di Don Bluth, se non mi sembra, del cartone animato, io ho la cassettina che è
Sì,
molto molto
sì, sì.
carina, che quella fa un excursus buffo sulla storia dello schiaccianoci, su come sarebbe nata la storia del principe di Topia, è carino, cioè amplia un po', fa un suo così, uno spin-off, diciamo, sulla storia dello schiaccianoci, ed era fatta con le musiche di Tchaikovsky, ovviamente, con i pezzi in cui lei balla, quindi diciamo un cartone animato, però musicale. Poi c'è una versione del 2010 addirittura di Kончаловский, quindi di un regista che si direbbe piuttosto.
Che mi ricordo quando uscì,
Che
non l'ho
però
assolutamente
invece, no,
visto.
invece è stata piuttosto. Non so se ha ragione perché l'ho vista una volta sola, non mi sembrava tremenda, però insomma non è stata molto considerata. Ed era una metafora un po' del nazismo: c'erano questi topi che in realtà erano nazisti, c'era tutta una rivisitazione con le musiche di Tchaikovsky originali e con altre musiche di Tchaikovsky, cioè nel cartone animato. Questo di Kончаловский diciamo, un'animazione digitale, infatti si chiama Lo schiaccianoci in 3D, e
Tipo
utilizza,
Toy
sì,
Story
esatto,
style.
che utilizza la musica del balletto ed altre composizioni di Tchaikovsky, tipo la Quinta Sinfonia, per gli arrangiamenti di questo Edward Artemyev e Tim Rice, che però non è stato molto apprezzato, non è stato molto amato, insomma non ha avuto grande.
No, 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 no,
Queste
no.
sono appunto le cose fuori dal balletto, insomma, le altre interpretazioni che sono state fatte dell'opera. Direi che a questo punto si può
Sentiamoci un
anche
altro
sentire
pezzo,
un
dai,
altro
almeno.
pezzettino.
Non vi tediamo troppo con le parole. Allora, io sulla mia scaletta, che è veramente piena e densa di parole, ho scritto Fata a confetto.
Sì,
Questo è.
è il suo, questo è il momento appunto in cui c'è la danza della fata confetto, in cui la vediamo per la prima volta nel
Cioè,
balletto.
manco vi dico,
È molto
capito, i
famosa.
tempi, queste cose come fanno
Niente, così, non
nelle
ho.
trasmissioni di musica classica.
Punk,
Oggi è
noi siamo
proprio così.
punk.
Sì, la
Ci piace
musica
così.
classica per
È
punk.
così, filtrato da noi.
Oggi è così. E quindi sì, Fata Confetto?
Sì,
Fata Confetto
vai.
sia, sentitevi a Fata Confetto.
Quella.
Oh, e dopo la fata confetto.
Che meno male che cioè io, se io fossi stata Clara non rimaneva niente lì, cioè finiva lì, io mi mangiavo il castello, tutta la corte, cioè meno male è andata bene che Clara
Ciao.
non era come me, perché insomma
Schiaccianoci,
schiacciamo
buona.
ciao, cioè proprio lì finiva la banda, se ero io. Come dicevamo, il balletto di Tchaikovsky rimane una tra le più popolari composizioni della tradizione russa e comunque insomma tra le più famose di quest'autore. Le musiche, diciamo, sono, se si catalogano, insomma, si fanno risalire alla tradizione, diciamo, romantica, e contengono alcuni tra i più memorabili, forse, brani di tutta la tradizione romantica, in generale della musica per balletto. Non a caso molte sono state estratte per film piuttosto che per tormentoni pubblicitari, eccetera. Il Trepak o Danza Russa, che è una delle parti delle suite che si sentono appunto anche in Fantasia, è una delle parti più riconoscibili, insieme poi al Valzer dei Fiori e al Valzer alla Danza della Fata Confetto che abbiamo appena sentito. Il balletto contiene, diciamo, in modo abbastanza sorprendente, armonie e colori orchestrali del tutto in realtà moderni per l'epoca, anche se a noi ci sembra datato quando lo scaltiamo adesso, ci sembra una cosa molto appunto da balletto classico,
Beh,
da.
lo diamo anche un po' per assodato perché
Ma in
ormai.
realtà per il momento, insomma, l'orchestrazione, appunto l'uso della celesta, piuttosto che certi tipi di scelte di Tchaikovsky, erano piuttosto moderni e molto ricchi, una straordinaria varietà di melodie, di temi, non ha un solo tema rispetto ad altri balletti, ad altre musiche per balletto in cui c'è un tema principale, un po' leitmotiv che poi torna legato a ogni personaggio. Qui, insomma, essendo tantissimi personaggi minori, perché è uno tra l'altro dei balletti che non ha il corpo di ballo alla Lago dei Cigni, che fa solo il coro, diciamo, e sta
Sì, è
fermo.
vero.
Questo è uno dei balletti più interessanti anche da un punto di vista coreografico, proprio perché anche i personaggi minori hanno comunque tante parti,
Sì, hanno
appunto
un
la
loro
fata caffè, la
carattere
fata
anche.
confetto, le varie danze, la danza araba, eccetera, eccetera. Mentre nel balletto classico, quando si immagina il Lago dei Cigni, piuttosto che la Cenerentola, ci sono due o tre personaggi principali e il resto è il coro, appunto, e il corpo di ballo che fa più o meno, insomma, diciamo la parte tutte uguali, un po' base. Quindi ecco, anche in questo senso è interessante, è molto bello. Nonostante l'ammirazione che Tchaikovsky aveva e l'amore che Tchaikovsky aveva per il Rococò e comunque la musica del XIII secolo, si possono notare appunto in vari passaggi invece degli aspetti piuttosto moderni, appunto, anche se lui spesso era legato a questo tipo di stili piuttosto appunto ricchi, piuttosto composti, in realtà con questo lavoro riesce molto a proiettarsi, diciamo, forse un po' più avanti rispetto a quello che era stato un po'. La riduzione, c'è cioè una riduzione per pianoforte della partitura che è rimasta molto famosa e che era stata fatta da Ivanovich Tanev, che era un allievo di Tchaikovsky. E era un famosissimo, proprio una personalità nella musica in Russia in quel periodo, un grandissimo pianista che rivaleggiava con i maggiori pianisti contemporanei e che la sua riduzione per pianoforte fu poi quella ufficiale che rimase ed era talmente difficile che Tchaikovsky ne approntò una ulteriore più abbordabile che nessuno riusciva a riprodurre al piano tranne questo Tanev, appunto. Quindi ecco, diciamo che è stata fatta in tutte le salse, ecco, la suite dello Schiaccianoci, proprio probabilmente per la sua versatilità, per la sua, diciamo, complessità rispetto ad altre musiche per balletto, e non è che fossero semplici, poi semplice e complicato nella musica
Sì, come
non vuol dire niente.
definizione.
Però, diciamo, ecco, comporta una varietà di colori, una varietà di paesaggi sonori che difficilmente hanno trovato competizione, ed è per questo forse anche che questo balletto rimane forse uno dei più interessanti in generale del panorama del balletto
Ma
classico.
poi ci si può dare da lavorare anche ai suonatori di celesta, che
Esatto,
poverini,
che comunque
cioè poi
la
lavorano una
celesta
volta ogni 10 anni
è un
perché.
po', celesta è un po', sì, è un
Cioè,
po'
te suoni il
tipo il
violino, ti
theremin,
chiamano tutti, ma suoni la celesta
è un
e
casino.
invece con questo.
Sosteniamo i suonatori di celesta.
Scusa.
Tchaikovsky avrebbe voluto così, lo sappiamo. E questo, quindi, in conclusione possiamo far sentire, ci rimane un ascolto?
Abbiamo due, secondo
Due
me.
addirittura,
Cioè,
quindi.
secondo me abbiamo Fiocchi di neve, ti do sempre queste mie.
Valzer dei fiocchi di
No, ma
neve.
sono utile comunque
Oh, no,
come
no, è una
spalla, eh.
spalla, un
È
sidekick
importante.
notevole, notevole.
Io ho scritto Fiocchi di neve e poi ho scritto anche un riferimento lunghissimo che è Fiori.
No, ecco, infatti, cioè, perché comunque. Bene.
quindi sì, non lo so, scegliamo.
E io direi allora, Valzer dei fiocchi di neve,
Valzer dei Fiocchi di neve si dice in
sì,
maniera
molto
seria.
bello, che si colloca appunto, sembra nel secondo, all'inizio dell'atto secondo, scena
Sì,
prima
scena
proprio.
seconda, io ci ho scritto,
Atto
guarda, eh.
secondo, scena prima, cioè
Ecco,
niente
niente,
oggi.
no, nulla.
Atto secondo, scena prima, danza dei fiocchi di neve.
Benissimo. No, ma infatti
Appena
volevo dire.
prima il castello magico sulla montagna dei dolciumi, che comunque
Ah,
uno dei
vedi,
miei
vedi,
sogni
vedi.
più riconditi.
Ah, no, è
Comunque.
certo. Va bene,
Vai,
beh,
vai,
Fiocchi di neve su
vai,
di voi.
libera. Thank you.
Eccoci tornati, tornate veramente,
esatto.
Che cazzo, e dopo fiocchi di neve, che sembra una cosa
di neve,
tipo...
Che sembra un cartone animato anni 80, veramente.
Sì, tipo dei cagnolini.
Esatto.
Vabbè.
In realtà, altro che fiocchi di neve, appunto, dicevamo che nella storia originale di Hoffman, da cui è abbastanza, insomma, rettopi, battaglie, mondi, insomma, è... ha delle profondità notevoli che secondo me Tchaikovsky a momenti riesce anche a rendere, perché forse spesso l'immaginario che abbiamo delle opere è sempre un po' riduttivo rispetto poi all'opera stessa, no? Perché quando si pensa appunto allo schiaccianoci si pensa sempre al Natale, le fate confetto.
Poi in generale il balletto uno lo associa a cose etere.
In realtà il balletto, come tutte le forme d'arte, ha sia chiaramente le... No, la parte più leziosa, più legata soprattutto in alcune, e invece se si pensa appunto all'Uccello di Fuoco di Stravinsky o altre suite per balletto o alle stesse Arlésienne di Bizet piuttosto che la Carmen, insomma ci sono, ecco, tantissimi esempi di balletto classico. Io sono una sostenitrice, mi piace, non tanto per il balletto classico della signora impellicciata che va al teatro, ma perché... insomma, ho sempre trovato nel balletto classico, e poi insomma, quello che si vuole chiamare moderno, un po' contemporaneo, insomma, delle profondità e insomma, una capacità di espressione che va veramente molto al di là appunto del lago dei cigni come immaginario.
Certo.
No? In realtà poi dentro il lago dei cigni c'è invece anche lì delle parti piuttosto nere.
Infatti poi il problema è sempre la riduzione.
Sì, anche un po' l'immaginario che sta intorno alle cose, un po' come nella musica classica, se si parla ai profani, alle persone che magari giustamente non l'hanno studiata, non la conoscono.
Cioè non
sì,
come
che
noi.
Cioè, diciamo. Geni, ovviamente, è chiaro, era implicito. Si pensa sempre a che palle, insomma, la musica classica, che noia, ecco, annoiati con Wagner, insomma, annoiati con Mozart, annoiati con... Anche sì, se non ti piace, però
Beethoven, sì,
oddio,
dai,
un po' siamo attratti, però insomma, annoiati con Tchaikovsky, difficile, insomma, secondo me, ecco, come dire, uno si annoia con Giorgia, no, con Mozart,
oh, di diciamocelo,
base, ecco, diciamolo, ecco, questa è un po' una spada tratta.
Ma siamo vecchie, abbiamo fatto un discorso veramente da vecchie.
Un attimo.
Vabbè, facciamo scendere gli ascolti così.
Ma non è che poi fossero, però insomma, diciamo, se si può avere un picco in basso, ce l'avremo con questo. E sarà colpa mia, ovviamente, perché poi appena uno fa lo scatto, si frega, perché si sa che si... Cadere, si cade sempre dalle fitte, no? Si va in alto e poi si cade.
Perché
cioè,
di hubris.
Rise and fall. Lo so, è colpa mia. Colpa mia. E della mia maledetta dipendenza dal saccarosio che mi ha portato per tutta la vita a sognare di essere Clara e di viaggiare in questo mondo. Non tanto per lo schiaccianosi, a me me ne fregava anche fino a un certo punto, ti dirò.
Sì, dai, sto schiaccianosi.
Ma mi interessava, che poi alla fine comunque ritorna a essere un oggetto di uso da cucina, insomma.
Sì,
alla
che
fine
poi lo usi una volta ogni
per cui non è che poi
anni.
Rimane troppo lì. Però a me, insomma, mi ha sempre un po' attratto questo balletto in particolare, mi è sempre piaciuto molto e, come dicevo, ci trovo anche appunto dei lati veramente e non ce li trovo io, insomma, non è che sono arrivata io, andate a vedere gli schiaccianoci. Però di sicuro, insomma, a prescindere dai maledetti americani che l'hanno fatto diventare il rito di Natale, che loro sciupano sempre tutto,
certo.
Ma invece io lo trovo molto mitteleuropeo, cioè credo che lo schiaccianoci sia un balletto, tra l'altro, che ha una connotazione anche molto temporale, stilistica, precisa.
È vero.
Cioè, si svolge nella notte di Natale di quell'anno.
È austro-ungarico, secondo me.
È mitteleuropeo, è in odore quasi nel Napoleone che insomma, stava per arrivare, insomma c'è tutta una connotazione piuttosto specifica, ecco, di temporalità legata a questo balletto, che io trovo appunto... Quando penso allo schiaccianoci penso più a questo che al Natale, insomma al balletto di Natale in sé. Più che altro appunto l'atmosfera che dà è molto mitteleuropea, no? Con la neve, con questo momento uscita nel sogno, che è fondamentalmente parte della tradizione. No? Ora non voglio arrivare a picchi così di citazioni, però in generale tutto questo aspetto del sogno è molto legato, cioè, alla tradizione nord-europea in generale, mito europea tedesca,
certo.
Cioè,
e loro
immaginifica, doppio sogno, eccetera.
Loro il sogno lo associano al panettone.
E poi Freud, apriamo, insomma, poi arriva tutta quella roba lì. Però, questo è un po' prima, però diciamo, insomma, ecco, per concludere, il balletto, appunto, come detto, ha avuto una storia, anche questo lo rende interessante, è stato appunto modificato nel tempo, non è rimasto mai proprio... uguale al suo inizio. Abbiamo visto che Balanchine appunto ricrea la coreografia sulla base di quella di Petipa, ma insomma comunque si parla della storia del balletto, quindi in quest'opera si sono avvicendati al lavoro di quest'opera i più grandi nomi, appunto il compositore Tchaikovsky, Petipa è stato il fondatore di quello che noi insomma, immaginiamo il balletto fino a un certo punto, e Balanchine il rinnovatore e fondatore del balletto di tutti i passi che si fanno nel balletto contemporaneo, fino a quello contemporaneo. Per cui ecco, al di là di tutto, l'opera ha un'importanza proprio perché è stata attraversata ed è stata elaborata dai più grandi, insomma, più grandi nomi.
Eh sì,
e quindi
abbiamo detto tutto?
Ora di sicuro no.
Io voglio dire una cosa. Io voglio dire una cosa che non c'entra niente, ma la voglio dire. Perché mentre si parlava del libretto, della sinossi e tutto quanto, questa cosa del re dei ratti, che a me è sempre, non lo so, mi è rimasta addosso sempre. Sia quando leggevo la fiaba del pifferaio di Hamelin, sia quando leggevo, comunque sentivo dire di questa. Questa cosa del re dei ratti di fatto evidentemente è un archetipo che ha girato, perché vabbè, appunto, probabilmente da secoli i topi avevano una valenza di un certo tipo, erano portatori di significato. Però a parte Neil Gaiman, che citavo prima, che secondo me ha scritto qualcosa sui topi, ma ora non assolutamente mi ricordo cosa. Però c'è un autore che conoscono in pochi in Italia, che però secondo me vale la pena di essere ricordato, che è China Mieville, che è tutt'altro mondo, perché lui è uno scrittore di letteratura fantastica contemporaneo, un inglese bravissimo, tatuato, un sindacalista, socialista, bravissimo. E lui ha scritto un libro per bambini, anche se è tutt'altro che per bambini, che si chiama Un Regno in Ombra. Il titolo in inglese in realtà è King Rat. Perché appunto parla di questo re dei ratti con il suo esercito di topi che vivono nei sotterranei di Londra, però di una Londra anni 90, perché il romanzo era di fine degli anni 90, e che combattono contro un moderno pifferaio di Hamelin. Tutto all'interno di appunto un underground di musica jungle, drum and bass, eccetera. E quindi
E chissà se
l'atmosfera, secondo me.
non si sia ispirato, è Hoffman stesso, probabilmente si era ispirato al pifferaio di Hamelin, perché no? Che comunque è una storia antica e tramandata, insomma, nella tradizione popolare, fino poi a essere stata scritta, insomma, messa sulla carta da Christian Andersen, se non sbaglio.
Sì.
Però appunto, come dicevi te, l'immaginario di questo tipo affonda le radici ben prima, se non vogliamo arrivare al Decamerone, ma insomma, ecco,
Ma secondo me il
chiaramente.
fatto che i topi portavano la
Sì,
peste,
esatto.
c'entrava qualcosa.
Per cui sì, chissà se non, appunto, se questo autore che te citavi non sia stato poi, appunto, un po' abbia visto, abbia letto, insomma. E l'opera di Hoffman, appunto, poco c'entra al balletto, nel senso c'entra col balletto, ma il balletto è solo una piccola parte dell'opera, che è un consiglio a chi fosse interessato di leggere, perché bella, insomma, un racconto lungo, molto molto bello.
E basta, vi lasciamo con l'ultimo
Lasciamo, sì,
pezzo che è Fiori.
che è Fiori, perché comunque
Sembra
oggi è andata così.
un pezzo dei Cugini di
È
Campania.
dei Fiori, se il valzer dei Fiori, lo riconoscerete perché è uno dei più celeberrimi. C'è anche, mi sembra, in Fantasia, c'è questa parte qui, è stata messa insieme alle danze, alla suite di danze alla fine, ed è una delle più, insomma, più significative di questo balletto, delle più famose, riconoscibile, usata e riusata. Per cui beccatevela.
Beccatevi questa e con quest'ultimo pezzo vi salutiamo, ci risentiamo con La fuga del gatto su Radio Wombat, che mi sono riascoltato e ho visto che non lo dico mai, e quindi dobbiamo
No,
dirlo che
no, no,
siamo.
diciamolo,
Poi uno
diciamolo.
pensa che siamo su Radio
No, ma
3.
che è? No, per favore.
No.
No, Wombat Radio, solo.
E vi ricordo velocemente i nostri social che ancora non abbiamo detto, wombat.noblogs.org, ma lo dovreste sapere se ci state ascoltando, twitter.com/radiowombatfi. per il profilo di Twitter, lo stupido, cattivo, antipatico Facebook, facebook.com/radio-wombat-firenze, e la casella di posta, postawombat@insiberia.net, a cui scriverci e a cui potete ad esempio rivolgervi per chiederci delucidazioni colte che noi certamente.
Chiaramente elargiremo dalle nostre altezze,
Senza
dalle nostre
neanche guardare
vette.
Wikipedia.
No,
No,
assolutamente,
no.
no, senza leggere, ci abbiamo tutto
Mai.
infuso. Vorrei ringraziare la nostra ospite in studio di
Sì,
oggi.
che non l'abbiamo fatta neanche
No, e che tra
intervenire.
l'altro credo già che, insomma, secondo me sopravvivere, ecco, all'asseveramento è già
Sì.
un suo, comunque, un suo vantaggio. Per cui
Nota di merito,
grazie,
perché
grazie di
chi
essere
viene
stata.
alla fuga del gatto deve
Eh sì, è
soffrire.
così.
Sì.
Cioè, l'arte è così, cioè, che
Sì,
fai? Se non soffri,
d'altronde.
comunque, è così.
E va bene, e con
Oltre a sentire
questo.
noi, pure.
E certo, quindi salutiamo la Marghe,
Ciao Marghe.
salutiamo voi che ci state ascoltando e ci risentiamo tra una settimana, domenica prossima, sempre intorno alle 4:30 con la fuga del gatto. Ciao ciao!
Ciao ciao.